preparandoci alla celebrazione della memoria del passaggio di Gesù tra noi e aspettando la venuta dell'uomo. In questi due termini sta tutta la fede cristiana, il ricordo di Gesù e l'attesa dell'uomo, di Gesù che realizza l'umanità di ciascuno di noi e di tutti noi uniti a Lui. Ecco, mentre ci stiamo preparando in questa maniera, abbiamo cercato in questo cammino che si chiude con questa quarta tappa, abbiamo cercato, ascoltando quello che sta succedendo nei discorsi tra i nostri amici, nella nostra società, abbiamo cercato di riaprire i libri delle scritture per ricostruire anche alcuni brani del discorso antropologico, del senso che all'uomo dà il dialogo di Dio con l'uomo, quindi alcuni riferimenti dell'antropologia biblica, della concezione biblica dell'uomo, perché siamo convinti, e mi pare che le pochissime cose che ci siamo detti illustrino effettivamente questa realtà, cioè che la Bibbia contiene un patrimonio sulla concezione dell'uomo, sul modo di essere uomini, che sarebbe proprio sciocchi da perdere, anche solo, dico, su questo piano. Non dico sul piano appunto che senza la Bibbia poi non capiamo Gesù e perdiamo Gesù, ma dico perdiamo proprio l'umanità, no? E in questa rilettura ci sono stati indicati in maniera vivacissima, secondo me, alcuni dei nostri comportamenti sbagliati, alcuni comportamenti che distruggono l'umanità e che sono l'idolatria, è il primo degli sbagli, è quello di pensare in maniera sbagliata di Dio, no? La gelosia, cioè il fatto che l'esistenza dell'altro ci dà dispetto e dispiacere, appunto, e l'ingiustizia sociale, o l'immaginazione di far girare le cose come vogliamo noi, no? E quindi di non far la fatica di mettersi d'accordo tra i diversi. Accanto o in filigrana rispetto a questi peccati o a questi atteggiamenti di fondo, ci sono stati anche suggeriti degli atteggiamenti positivi, che sostanzialmente sono il riconoscimento dell'altro e l'utilità di fare alleanza, che si tratti della terra, si tratti degli animali, si tratti dell'uomo e della donna, si tratti di Dio, appunto, no? E in questi, non so come dirli, in questi suggerimenti sapienziali, ci siamo accorti che la Bibbia, troppa gente pensa che la Chiesa ha lì le regoline e forse noi gli diamo anche ragione. In realtà la concezione cristiana dell'uomo è estremamente aperta, liberante. È una proposta di libertà, hai capito? Di responsabilità, di autonomia, intesa in questo senso forte. La creazione consiste proprio in questo, cioè la Bibbia non ci presenta un Dio che poi suggerisce all'uomo cosa deve fare di preciso. Tocca a noi poi trovare, inventare in autonomia e responsabilità le risposte alle situazioni, alle sfide che la vita e la storia ci propongono. È come dire, Dio non ha creato un pupazzo, Dio veramente ha fatto l'uomo creatore. E la prima dimensione dell'essere creatore è la sua capacità di governare, cioè ha dentro nella fronte la pila per camminare, per scegliere da sé, per guidare la sua vita. Ovviamente non staccandosi mai dalla fonte. E quindi, se dovessi dirlo in termini un pochettino superficiali, appunto, creandoci Dio non ci impone niente, per alcuni versi non ci suggerisce neanche niente, ma una cosa in qualche maniera ce la impone, senza la quale si perde l'aggancio, senza la quale non si vede più niente, e che noi poi chiamiamo fede, appunto, no? Ma che è questo rapporto con l'essere immagini di Dio, con l'essere attaccati a Lui, per l'essere un po' come Lui, se no appunto non c'è più l'uomo. Quindi Dio indica in qualche maniera questo atteggiamento di fondo dell'uomo, come lui lo concepisce, o gli dà questo orizzonte, che è descritto, ecco qui il senso di quest'ultima tappa di quest'ultima pennellata, che è descritto in questo testo che magari a noi ha ributtato, del sacrificio di Abramo, che è descritto nel personaggio di Abramo, che apposta è il padre di tutti noi nella fede. In maniera suggestiva lo è anche dei musulmani, lo è anche dei giudei, no? Di tutti i coloro che vengono da Abramo, da nostro padre Abramo. Cioè l'atteggiamento di Abramo è in qualche maniera l'atteggiamento che Dio ha impresso nel cuore di ogni uomo, e che se l'uomo rispetta è un amante di Dio, è un fedele di Dio, è un uomo religioso, è un uomo fedele appunto, che teme Dio. Per questo l'uomo biblico continua a guardare a Abramo. Soltanto continuando a guardare Abramo noi possiamo aver presente ciò che è il dono iniziale di Dio, che siamo noi. Il dono iniziale di Dio è il mondo, la creazione, la vita, il fatto che io sono qui. Il fatto che io sono qui è stato posto da Dio con dentro una parola, un dono, che cerca di iscrivere in me una maniera di essere. Questo dono rende possibile un mio atteggiamento che è simile a quello di Dio e che io capisco se guardo Abramo. Non so se così precipitosamente vi ho introdotto in questo tentativo che vogliamo fare. E nella storia del patriarca Abramo, apposta, scegliamo questo tema del sacrificio del figlio Isacco, che è proprio la chiave di volta della storia di Abramo. Avete sentito? Il racconto ha come tema preciso il sacrificio del figlio. Beh, noi più volte abbiamo sviluppato in maniera antropologica, anche morale, la verità di questo rapporto col figlio, il quale non è mai tuo figlio se non dopo che ci hai rinunciato al fatto che sia tuo. Ma qui viene elaborato appunto questo tema psicologico, noi elaboriamo psicologicamente queste cose, no? Viene elaborato alla luce appunto della fede, alla luce della verità, della giustizia che Dio ci dà, se noi ci atteggiamo così. E allora il sacrificio del figlio, e anche qui poi quando noi andiamo a studiare questi testi veniamo a sapere, allora, tutti i dati antropologici, sociologici, culturali, storici, cioè si viene a sapere che i sacrifici dei bambini in queste civiltà antiche era una pratica corrente, e anche nei popoli attorno a Israele era una pratica corrente. E probabilmente queste pratiche facevano parte anche del culto degli antichi israeliti. Uno dice, ma perché questa barbarie? Beh, in realtà se ci pensate l'idea è molto religiosa. Il sacrificio, appunto, è molto legato alla religione. Cioè l'uomo quando offre alla divinità la parte migliore, la primizia, riconosce, offrendo la primizia, che tutto appartiene a Dio e che tutto è donato da Dio. Questo è il senso di offrire a Dio le primizie dei campi, le primizie degli animali e le primizie dei figli, il primogenito appunto. Ovviamente la evoluzione delle civiltà, e in questo caso l'evoluzione della religione di Israele, ha portato a reagire a questa pratica e alla sostituzione del figlio con l'animale, il capro espiatorio, l'idea di sacrificare un animale in sostituzione del sacrificio umano, ne mantiene il senso simbolico. E comunque anche nel sacrificio dell'animale si continua a pensare che si sacrifica una vita, qualcosa di vivente, a Dio, no? E questo racconto che noi abbiamo letto, secondo alcuni, ma con molta probabilità, è addirittura il racconto leggendario, la leggenda, che va a giustificare il culto del santuario di Gerusalemme, sulla montagna del Tempio, il Monte Moria. E se voi andate anche oggi, la moschea che c'è nella spianata del Tempio di Gerusalemme ha al centro la roccia del sacrificio di Isacco, del sacrificio di Abramo. Adesso decideremo di chi è il sacrificio in realtà, vedrete che viene alla luce anche quello. E allora proviamo, non abbiamo la possibilità, avremmo lì tutto il testo da commentare, da far vedere come si fa a dire le cose che sto dicendo tirandole fuori da quel testo, non c'è questa possibilità. E quindi noi faremo come al solito, tireremo fuori dei passaggi di senso di questo testo, cominciando con questo primo tema che se non si capisce poi si va incontro a tutte le incomprensioni, a tutte le letture diaboliche, perché noi siamo sempre disposti a pensare al Dio crudele, siamo sempre disposti a dire ma questo è un atteggiamento barbaro, capito? No? Perché noi appunto siamo sempre disposti a diffidare di Dio, questo ormai lo sappiamo, che è la vera tentazione dell'uomo, eh? Cioè quello di ergersi lui, quello che capisce lui è la verità definitiva, no? Ecco, il testo, se andate a vedere il testo, no? Perché ogni tanto l'ho proposto anche ai giovani fidanzati, ma hanno orrore di questo testo, voi vi chiedete di sacrificare un figlio. Non c'è verso di spiegare che forse questa provocazione ti obbliga a pensare, appunto. E cominciamo, appunto, a pensare nella maniera in cui si guarda un testo. E il testo, proprio all'inizio, dice che si tratta di una prova. Non so se hai capito. Allora, il testo dice, dopo queste cose uno che conosce la storia di Abramo sa, no? Gli è arrivata questa chiamata di lasciare tutta la sua terra, di andare verso un paese sconosciuto e verso la promessa di un figlio. E tutta la storia di Abramo è passare di terra in terra verso questa terra promessa che non arriva mai, appunto. E verso il figlio che non arriva mai. E quando arriva gli viene chiesto di restituirlo, appunto. Dopo queste cose, cioè dopo tutta l'avventura di Abramo, si introduce questo evento enigmatico e drammatico in cui Dio viene a sconvolgere e nello stesso tempo viene a compiere il cammino di Abramo. La stessa cosa che sembra buttare all'aria tutte le promesse è esattamente la cosa che dà compimento al senso di questa promessa. Vedremo. E il narratore, introducendo questo fatto che appunto è sconvolgente, il narratore si gira verso il lettore, e Abramo non lo sa, eh? Abramo non lo sa, Abramo non sa che questa è una prova, cioè Abramo crede davvero che Dio gli chiede ad ammazzare il figlio, ma il narratore si gira verso il lettore e dice, occhio, che non è che Dio gli sta chiedendo sta roba, è una prova, questa è la chiave di lettura. Ci avvisa, ciò che sto raccontando è una prova alla quale Abramo viene sottoposto da Dio. E poi capiremo, quando Dio mette alla prova è per conoscere. Sapete cosa vuol dire conoscere anche nella Bibbia? Conoscere vuol dire penetrare il cuore, unire i corpi, sposarsi, fare alleanza, appunto. Quando Dio mette alla prova è per conoscere, ci mette alla prova perché si apre il nostro cuore, perché tiriamo fuori quello che veramente abbiamo nel cuore. E di fatto Dio, se leggete il racconto, mette fine alla prova una volta che ha conosciuto Abramo. Ora so che tu temi Dio, so che sei un credente, capito? So che sei un fedele. In che cosa consiste la prova? Dio mise alla prova Abramo e gli disse, Abramo, Abramo, prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Occhio, perché la richiesta di Dio non riguarda solo la vita di Isacco. Lo dico alle giovani mamme, capito? Non solo ti chiede tuo figlio, che in qualche maniera per te è tutto, ti chiede ancora di più perché Isacco è più di un figlio. Isacco è più di un figlio, è la promessa realizzata, è il dono con cui Dio ha colmato l'attesa di Abramo, è l'incarnazione della parola di Dio, di tutto ciò che Abramo ha vissuto nella sua storia con Dio. Isacco è l'incarnazione. E quindi ciò che viene chiesto, ciò cui deve rinunciare Abramo, in realtà sacrificando suo figlio, è addirittura la promessa, la fedeltà di Dio, il dono stesso di Dio, la vita stessa che Dio gli ha aperto, no? La speranza, appunto, la disperazione quindi gli viene chiesto. Cioè Dio sembra voler distruggere ciò che ha così pazientemente, faticosamente costruito. E difatti il comando va nel territorio di Moria sul monte che io ti indicherò, riecheggia molto la chiamata iniziale, vattene dal tuo paese verso la terra che io ti indicherò. Cioè come se Abramo credesse di aver raggiunto l'oggetto dell'attesa, che fosse compiuta la promessa, fosse al termine, e invece deve ripartire di nuovo, come è stato all'inizio. È quello che succederà a noi quando si muore, no? Che noi credevamo adesso di poter mantenere il regalo, se ci viene chiesto di ridarlo, e se uno ha speranza di ripartire. La prova della morte, della Pasqua che noi celebriamo, che è connessa al Natale strettamente, avete sentito la preghiera iniziale, no? Quindi questa prova qui è la prova che viene data all'uomo. Cioè intuite, non c'è tempo di attualizzare queste cose, eh? Sto faticosamente dandovi le coordinate del testo, poi stanotte ci lavorerete. Allora questo binomio, dono, grazia, dono, e messa alla prova, è una struttura fondamentale dell'uomo come lo concepisce la Bibbia, perché ogni dono ti obbliga a rispondere. Ti mette in discussione, ogni dono mette alla prova colui che lo riceve. Cosa farà chi riceve il dono? Gli metterà le mani addosso come se fosse una cosa dovuta? Se ne farà padrone senza più riferirlo a colui che lo dona? Ricordate i peccati, appunto, di cui narra Genesi? Oppure riuscirà a passare attraverso il dono e riconoscere colui che si dona? Ecco, il comportamento che adotta chi riceve il dono è rivelatore di se stesso, è rivelatore di colui che lo riceve. Per questo nella Bibbia il dono e la prova sono presentati come una legge, una parola che suscita una risposta della fede o della non fede. Il controdono è la fede in realtà. Ma pensate queste cose in concreto, la mia vita, o io la prendo come una cosa mia e poi quando mi va male vado da Dio a dirgli adesso aggiustala un po' perché io non sono capace, non ho le officine adatte a ripararla, oppure la mia vita è ricevuta tutta, tutta, in tutti i momenti, è ricevuta con un controdono, con una vita che io ridò con la carità appunto. Con la fede. Questa è la prova. Colui che dona attende una risposta di fede, di amore, di colui che riceve il dono ed è chiamato a contraccambiarlo. E difatti Abramo ebbe fede. Testo, quindi, dopo aver parlato della prova, parla della fede di Abramo. E questa descrizione così, così teatrale, no? Di Abramo che dice, ma che padre è questo? Non protesta, non dice niente, non dice dov'è Dio, silenzio di Dio. No, esegue, no? Eccomi. Si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi, il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto, si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. E qui costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco, lo depose sull'altare sopra la legna, poi stese la mano, prese il coltello per immolare suo figlio. Sono il racconto, perché è un raccontatore, no? Non è Abramo sta facendo, è un raccontatore. Non dimentichiamo mai, così si capisce anche come è fatta la Bibbia. Sono i gesti silenziosi e drammatici di una obbedienza infallibile, senza riserve, senza domande, capito? Anche se nel racconto trapela qualcosa di ciò che si muove nel cuore di Abramo. Ci sono due piccoli dialoghi in questa scansione dell'azione di Abramo, che sono molto rivelatori. Ai servi Abramo dice, lasciando intravedere una fiducia nascosta, no? Ritorneremo da voi, dice, ritorneremo da voi. Cioè, ha come la sensazione che il figlio non lo perderà, no? E poi quando il figlio si accorge, dice andiamo a fare il sacrificio, dice dov'è l'agnello? E il padre dice provvederà il Signore, no? Cioè mi pare appunto che c'è in questi colpi d'occhio che il narratore ti fa, no? C'è proprio questo aspetto fondamentale di fidarsi di Dio. Cioè Abramo trova un comando di Dio che gli chiede di sacrificare suo figlio e non capisce, ma si fida di Dio. Dice Dio lo sa cosa mi chiede. Nella sua ignoranza Abramo appunto di ciò che vuol dire sta cosa, dà fiducia a Dio fino a restituirgli ciò che ha ricevuto da lui. E di fatto vedete che non dimentica l'amore per il figlio, anzi la tenerezza del padre per Isacco non è mai così chiara come quando Abramo prepara il fuoco e il coltello che stanno eliminando il figlio che egli chiama commosso figlio mio. Non è uno che non ha cuore, che ha l'obbedienza a Dio cieca e gli fa fuori il figlio. La fiducia di Abramo è grande, ma non è cieca. Egli nella sua lunga storia vissuta con Dio ha conosciuto il suo amore fedele. Questa storia certo viene messa in discussione ora, ma perché smettere di fidarsi di Dio che si è mostrato così grande con l'uomo? Che è il contrario di quello che Adamo ha fatto subito, no? Terzo, allora, la prova, la fede di Abramo, l'incontro. Questi gesti di questa obbedienza che sembra cieca, totale, di Abramo, sono l'esterno, la faccia visibile della sua fede. Ed è ciò che viene alla luce alla fine del racconto, indicato dalla parola di Dio, quando la parola di Dio, l'angelo del Signore, mette fine alla prova, slega, come dicono i giudei, la legatura di Isacco e la slegatura. La parola di Dio libera il figlio dicendo al padre, ora so che tu temi Dio, che tu sei un vero credente. E in che cosa consiste questa fede? Guardate, perché uno dice, la fede consiste nel fatto che quando chiede Dio uno deve obbedire. No, 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 guarda, Dio non fa così, non è arbitrario, hai capito? Non è che dica, io ho bisogno che tu riconosca che se anche non capisci, la fede è una cosa che ti chiedo io. No! Guardate, il testo dice in che cosa consiste la fede di Abramo, sempre secondo la parola di Dio. Non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio. E cioè, è la fede che porta Abramo a riconoscere Isacco come un dono, al punto di essere pronto ad offrirlo di ritorno a colui che l'ha donato. La prova, in un certo senso, permette a Dio di offrire ad Abramo la formidabile possibilità di essere come lui, la formidabile possibilità di fargli un dono identico al suo. Lo ha alzato alla sua altezza, alla sua capacità d'amare, ha suscitato il controdono. Abramo, in questa fede, è all'altezza di Dio, fa come Dio, che dona. Questo è il senso della prova, non di fargli ammazzare il figlio, ma di riconoscere che avere un figlio vuol dire imparare ad amare Dio. Che robe! Accettando la sfida, Abramo accede alla reciprocità alla quale Dio lo invitava mettendolo alla prova. E il testo, guardate che roba! Italiano traduce malissimo, dice quello è il luogo dove Dio ha provveduto, Dio provvede, in realtà il testo dice quello è il luogo dove Dio ha visto ed è stato visto, Monte Moria, il luogo dove Dio si è dato da vedere. E Abramo ha dato da vedere se stesso nella fede, appunto. Si sono conosciuti. Dio e l'uomo. Reciprocità nella quale Abramo ha visto Dio. E perciò, aggiunge il narratore, ancora oggi si dice su quel monte è stato visto Dio. Capito? Noi che diciamo su quel luogo i sacrifici dei bambini, la cosa barbarica. Su quel luogo è stato visto Dio. Su quel monte simbolico, e anche qui, capite, quel luogo alto dell'incontro, che si propone alla vita di ciascuno di noi, questo è il monte, che è il dono scambiato, è il dono donato e ridonato. Il Signore vede, conosce Abramo come uomo di fede e si dà a vedere come la sorgente del dono, come il termine dello scambio d'amore. È questo incontro inaudito tra Dio e l'uomo che la prova ha reso possibile. Vedete come è esattamente l'anti-Adamo. C'è stato descritto Adamo, il diffidente, a cui era stato dato tutto, semplicemente la proibizione di non diventarne padrone esclusivo, ma di riconoscerlo come dono. Non l'ha accettato perché ha sospettato. E Abramo è il contrario di Adamo, o meglio, è la rivelazione di ciò a cui era chiamato Adamo. Alla diffidenza di Adamo nei confronti di colui che gli aveva donato tutto, si oppone la fede di Abramo, che osa credere che questo Dio che gli richiede ciò che gli ha donato vuole la sua vita e la sua felicità come quando gli ha fatto il dono. Il dono veniva da Dio e riconoscendo che era un dono, Abramo è pronto a restituirlo a Dio. In questo modo diventa un vero partner di Dio, in una comunione reciproca, nella quale il dono non è più un senso unico, ma viene scambiato nella comunione d'amore. Così in Abramo si realizza ciò a cui Dio aveva chiamato l'uomo e la donna fin dall'origine. Queste sono le cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Questo è ciò che noi celebriamo nello scambio eucaristico, scambio di corpi. Questo è il mistero, il grande mistero, dico, tra uomo e donna, diceva Paolo parlando, no? Tra Cristo e Chiesa. Questa è la parola di Dio nell'uomo. Questa è la rivelazione. Questa è la grandezza dell'uomo. Questo è il divino nell'umano, la capacità di donarsi. E allora si capisce perché il racconto finisca confermando la promessa fatta ad Abramo e dilatandola a tutte le genti, no? È come se dicesse, guarda che questa alleanza con te è data per tutti, è la verità di ogni uomo. E difatti la parola di Dio nel cuore di questa intimità rilancia la promessa e la prolunga, annunciando che la discendenza di Abramo vincerà ogni ostacolo, diventerà numerosa come le stelle del cielo e la sabbia del mare. E tutte le nazioni avranno accesso alla benedizione, no? Abramo ha messo tutto in gioco sulla richiesta di Dio per ricevere tutto di nuovo in una profonda reciprocità di amore. Poi leggerete il testo, Isacco, il testo fa scendere Abramo e non c'è Isacco. L'ha ammazzato o non l'ha ammazzato? No. Il racconto non ce lo fa vedere Isacco scendere dalla montagna. Abramo aveva detto ai servi, ritorneremo da voi, e invece Abramo torna solo dai suoi servi. E Abramo e i servi si rimettono in cammino, ma Isacco non è con loro. E Isacco non vedrà più suo padre vivo, ricomparirà solo per la sepoltura alle querce di Mamre. Il narratore, altro colpo, come si dice, simbolico di grande abilità, no? Il narratore vuol darci un segnale che Abramo ha veramente rinunciato a suo figlio. Non l'ha ammazzato, ma veramente ha rinunciato a suo figlio. Ha rinunciato veramente a appropriarsi del dono di Dio. E quindi, altra trovata geniale, nel sacrificio in realtà non è stato sacrificato l'agnello, il figlio, ma l'ariete, il padre. In realtà sul Monte Moria è Abramo che ha sacrificato la sua paternità. Tutto avviene come se il dono scambiato, Isacco, scomparisse per lasciar posto alla comunione. Ciò che resta ad Abramo è la promessa riconfermata ed è il giuramento di Dio che la sigilla. Allora non è strano che egli vada ad abitare a Beersabea, che vuol dire ai pozzi del giuramento. Là è la sua casa, non più con Isacco, ma con la discendenza futura, non più con il dono posseduto una volta per tutte, ma con la promessa e i cieli e la terra nuova che l'alleanza con il Signore gli apre davanti. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato, non creato, per la stessa sostanza del Padre, per mezzo di lui tutte le cose sono state create, a noi uomini per la nostra salvezza discende dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. C'è fisso per la sua volontà, ma io fosse voi, e questo è che avremo fondato, se non ti pure, se sei in braccio, lo spiega la vita del Padre, parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo. Verrà. Amen. Fratelli carissimi, invochiamo Dio Padre onnipotente per l'intercessione di Maria, modello di coloro che attendono nella speranza, perché la venuta del Salvatore faccia rifiorire la giustizia, la bontà e la pace. Diciamo insieme, rivelaci il tuo volto, Signore.
Rivelaci il tuo volto, Signore.
Signore, per poterti incontrare dobbiamo riuscire a liberarci dall'idea di conoscerti, aprire uno spazio vuoto affinché tu possa rivelarti a noi come davvero sei. Perché sperimentiamo che solo nell'umiltà delle esperienze più umane, quando davvero gli uomini si incontrano, anche tu, lì, proprio in quell'amore, sorprendentemente ti offri rivelandoti. Preghiamo.
Rivelaci il tuo volto, Signore.
per chi ricopre cariche pubbliche, perché senta la responsabilità a cui è chiamato e, rinunciando a interessi personali e logiche di profitto, si spenda in modo generoso al servizio della comunità che rappresenta. Preghiamo.
Rivelaci il tuo volto, Signore.
Per noi cristiani e per la Chiesa tutta, perché sappiamo cogliere e testimoniare la fiducia con cui un Dio esigente chiede all'uomo di spendere la sua vita fino in fondo. Preghiamo.
Rivelaci il tuo volto, Signore.
In nome della religione, dietro la bandiera di un Dio tiranno che avrebbe sete di sacrifici, molti uomini e molte donne nella storia hanno scelto o subito violenze e morte. È ciò che ancora oggi accade più di quanto siamo disposti a immaginare. Per ciascuno di loro, nel nome del Dio della vita, preghiamo.
Rivelaci il tuo volto, Signore. Le preghiere che ti innalziamo, Padre, in unione con Maria, affrettino la venuta del tuo Figlio tra noi e ci ottengano di vivere questi giorni di attesa come ritorno alle sorgenti della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore.